Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, soprattutto le persone che tra voi frequentano normalmente la nostra chiesa sanno che quando ci sono queste feste importanti, come è importante la festa di oggi, una delle cose che mi preoccupa di più è che noi comprendiamo cosa stiamo celebrando. Lo dico sempre perché è una cosa che mi piacerebbe si realizzasse. Se qualcuno scendo da chiesa vi chiedesse cosa si è andato a fare in chiesa, oggi è l'Immacolata, che cosa vuol dire? Questa sarebbe la domanda delle domande. Noi dovremmo essere capaci, come dice San Pietro in una delle sue lettere, di rendere ragione della nostra fede. Noi dovremmo essere quei cristiani che battezzati e cresimati, anche se ci sono i ragazzi che si preparano a ricevere la cresima, battezzati e cresimati o che si preparano alla cresima, conosciamo il dato di fede. Questo è importantissimo. E allora, prima cosa che mi sta a cuore è proprio che noi chiariamo questo aspetto, che è un aspetto di fede, un aspetto dogmatico. Dogma è la verità di fede che noi dobbiamo credere se vogliamo essere cattolici. È una di quelle verità di fede fondamentali. Che cosa sto dicendo? Che questa festa di oggi e il dogma che oggi noi celebriamo non è una cosa facoltativa, dice, oh, se ci credo bene, se non ci credo è uguale. E nella nostra religione ci sono anche queste cose, cose che possiamo accogliere o non accogliere indifferentemente. Subito farò un esempio. Si tratta di una di quelle verità che ci fanno cattolici. Io non posso dire non credo all'Immacolata Concezione. Mentre per esempio posso dire non credo a Lourdes, non credo a Fatima. D'accordo? Perché Fatima e Lourdes sono delle rivelazioni private, approvate dalla Chiesa, ma che non mi vincolano. Io posso continuare a dire, ma a me Lourdes, secondo me Lourdes non è vero, ed essere cattolico. Un po' difficile come posizione, però a rigor di termini è così. Nel 1854 il Beato Pio IX, che è uno dei papi più grandi che ha conosciuto la storia della Chiesa, tra l'altro quello che ha regnato più a lungo dopo San Pietro, che è il primo papa, il Beato Pio IX, avendo consultato i vescovi allora presenti in tutte le parti della terra e soprattutto avendo fatto approfondire dai teologi questa verità di fede, le verità di fede devono avere tutte radice nella scrittura, arrivò alla determinazione di definire che l'Immacolato Concepimento di Maria è un qualcosa che riguarda la verità rivelata, quindi la nostra fede. Cosa significa tecnicamente l'Immacolato Concepimento di Maria? Questo termine si presta, aiutato dal Vangelo di oggi, che abbiamo letto non perché ci presentasse una difficoltà, ma per aiutarci. Molti pensano che questo Immacolato Concepimento tocchi la concezione del Figlio di Dio nel grembo di Maria. Non c'è nulla di più errato. Quindi il fatto che Gesù sia stato concepito dalla Madonna per opera dello Spirito Santo non ha niente a che vedere con la festa di oggi. La festa di oggi riguarda il concepimento di Maria. I genitori della Madonna, non è scritto nel Vangelo, ma la tradizione dice che si chiamassero Anna e Gioacchino, i genitori della Madonna hanno concepito la loro figlia lungamente attesa nella loro anzianità, così dice la tradizione, attraverso un normale gesto di amore, come tutti noi. Dio ha voluto preservare in un modo preventivo, tenete presente questi due termini, parcheggiateli un attimo che subito li spieghiamo, preservare in un modo preventivo la Madonna Santissima da una eredità, da un dato comune a tutti noi. Nella prima lettura di oggi noi abbiamo ascoltato il racconto del peccato originale. Noi siamo discendenti di Adamo ed Eva, e ereditiamo questo peccato originale che ci viene tolto con il sacramento del santo battesimo. Benissimo, Dio ha voluto con un gesto particolare, un dono, una grazia speciale, che Maria non avesse il peccato originale. E noi ci chiediamo perché questo e come è avvenuto. Questo è stato approfondito tantissimo, soprattutto nel mondo francescano, nel francescanesimo. C'è un beato teologo che probabilmente avete sentito quando avete studiato filosofia, il beato Dun Scotto, che ha presentato questa tesi della Immacolata Concezione come una redenzione preventiva, si chiama così. Cioè, la Madonna è redenta come siamo redenti tutti noi. Noi siamo cattolici, per grazia di Dio, battezzati, cresimati, viviamo nella fede. Noi siamo redenti dal sangue di Gesù, ci ha salvati Gesù. E la Madonna non fa eccezione a tutto questo. E voi mi dite, ma come? Se il figlio non era ancora nato e stava nascendo lei, come può essere redenta dalla croce che è venuta tanti anni dopo? Perché Dio, ecco il Vangelo di oggi, è detto chiaramente, Dio può fare quello che vuole. Dice il Vangelo di oggi, nulla è impossibile a Dio. E allora, siccome Maria è stata scelta per essere la madre del Figlio di Dio, e il Figlio di Dio è venuto in terra, lo dicevo all'inizio della messa, per sconfiggere il peccato e la morte, poteva forse sua madre essere una peccatrice come tutti? No. Per convenienza Dio allora ha applicato i meriti della passione, morte e risurrezione di Gesù in modo preventivo anche alla madre, di modo che la Madonna non ha avuto il peccato originale. E come conseguenza e corollario di questo dono viene che la Madonna, non avendo la concupiscenza, questa è una parola un po' difficile, che vuol dire non avendo l'attrazione al peccato che abbiamo tutti, noi tutti, specialmente gli adulti, come si dice normalmente, vaccinati, no? Io dico battezzati e cresimati, nel mondo si dice vaccinati. Allora, noi tutti adulti sappiamo le cose che sono buone e le cose che sono cattive. Molte volte le cose cattive ci attraggono, pur restando ai nostri occhi delle cose cattive, però ci attraggono. Questa è la concupiscenza. Allora, non avendo la Madonna il peccato originale, non aveva la concupiscenza, e la sua fedeltà a Dio è stata somma. Io ho sentito molte volte, per esempio quando faccio catechesi con i giovani, soprattutto, non perché si fanno in modo discorsivo, ma anche altre persone, dirmi, bella grazia, a lei il Signore ha fatto dei doni particolari, a noi no, e quindi noi poverini, attenzione. Perché la Madonna non aveva il peccato originale, ma il resto ce l'ha messo lei con impegno. La fedeltà quotidiana a quel Vangelo che Gesù predicava, ce l'ha messo lei. Quindi da quel dono, certo, un dono particolare di Dio, ma poi l'impegno e il lavorio di Maria per stare fedele in un modo sommo. Sommo vuol dire che non c'è più nulla sopra, il massimo immaginabile, a Dio. Per cui quello che normalmente si dice è che non solo l'Immacolata Concezione implica il fatto che la Madonna non avesse peccato originale, ma anche come conseguenza che non avesse peccati attuali, quindi né peccati gravi né peccati leggeri. Quindi il motivo di questo dono è il fatto della maternità divina, che la Madonna fosse stata scelta per essere la madre di Dio. Nei quattro dogmi mariani fondamentali, che noi conosciamo tutti, la maternità divina di Maria, che la Madonna è la madre di Dio, l'Immacolata Concezione, che è questa di cui stiamo parlando oggi, la verginità perpetua di Maria, che Maria è vergine prima, durante e dopo il parto, è l'assunzione corporea di Maria al cielo. La maternità divina è certamente la cosa più alta che si possa immaginare di Maria. Ma per preparare questa maternità divina e come premio di questa maternità divina vengono le altre verità. Maria si è conservata vergine perché Gesù non era concepito in un modo umano, è stata glorificata in anima e corpo al cielo per la sua fedeltà come modello per noi, è ovvio, non ha avuto il peccato originale perché doveva essere santa come dovremmo essere tutti noi che seguiamo il suo figlio Gesù. Questa è la verità di fede che noi oggi celebriamo, la Madonna senza peccato originale, la Madonna senza peccato. In sardo, io quasi sempre lo dico quando arriva la festa della Immacolata, perché a me piacciono molto queste cose, e non dite mai che il sardo è un dialetto, il sardo è una lingua e la nostra cultura è molto bella e molto antica, ok? Quindi in sardo noi questo lo diciamo con parole verissime e semplici. Come chiamiamo noi l'Immacolata? Saburissima, bellissima. Se andate in Castello c'è una chiesa meravigliosa in via La Marmora dedicata alla Purissima, ed è una chiesa precedente alla definizione del dogma, perché il dogma come definizione nella chiesa arriva dopo un cammino di preghiera liturgica, di riflessione teologica, eccetera. Ricordo che una professoressa aveva detto a uno dei nostri ragazzi, dice, questi cattolici dicono che la Madonna sia stata assunta in cielo nel 1950, non ho capito nulla. Tanto è stata assunta in cielo quando è morta, nel caso. E poi il dogma è arrivato nel 1950, quello dell'assunzione, perché quello è il momento nel quale la Chiesa ha ritenuto maturo il momento della definizione del dogma. Ma la festa dell'assunzione si celebra in tutte le parti del mondo, dell'assunzione, si celebra in tutte le parti del mondo dal VI secolo. Immaginate voi. Quindi questa festa è così. 4 anni dopo, e dico questo perché in un certo senso ci tocca, quindi siamo al 1858, l'11 di febbraio la Madonna è scesa lei stessa a confermare questo dogma. In un modo particolarissimo a Lourdes, parlando con una ragazza di 14 anni, la cui foto vera è tra l'altro nel retro del foglietto della messa che avete tra le mani, e cioè Santa Bernardetta Soubirous, che non sapeva leggere, che non sapeva scrivere, che a 14 anni non aveva ancora fatto la prima comunione, che non andava al catechismo, quindi certamente non... Adesso non vorrei che quelli di terza non andassero più al catechismo nella speranza di vedere la Madonna, mi auguro proprio di no. Se no gli faccio vedere io qualche altro, le stelle forse, ma non la Madonna. Allora, però così la situazione è questa, e più volte alle richieste della Madonna, che lei chiamava Acherò, che vuol dire quella là, in modo semplice, rispettoso, ma semplice, che chiedeva una cappella e la processione che costruisca, andate a dire ai preti, sono le parole esatte della Madonna che vi sto dicendo, andate a dire ai preti, perché la Madonna dava del voi a Bernardetta. Guardate come ci rispetta Dio e come ci vuole bene la Madonna. Andate a dire ai preti che costruiscano qui una cappella e vengano in processione. Immaginate se dovesse succedere a me, che qualcuno viene e mi dice, mi costruisci per cortesia una chiesa e fai la processione, subito svengo, perché già per quello che dobbiamo fare ce n'è abbastanza. E quindi ovviamente Don Peirmal, il parroco di Bernardetta, chiamava così, diceva che dica chi è questa signora e che dica che cosa vuole. E così Bernardetta ha portato un giorno il calamaio e la Madonna sorrideva. Altre volte ha chiesto con insistenza il nome e la Madonna sorrideva. Finalmente, il 25 marzo, che è il giorno dell'Annunciazione, no? 25 marzo, prima ha sollevato gli occhi al cielo, ha aperto le mani, poi le ha congiunte e ha detto a Bernardetta, che non ha capito nulla, come giustamente poteva essere, io sono l'Immacolata Concezione. Siccome Bernardetta non capiva questo termine, è andata correndo, come facevamo noi da piccoli quando ci mandavano per le commissioni, è andata correndo dal parroco a dire Immacolata Concezione, Immacolata Concezione, Immacolata Concezione. Quando è arrivata lì davanti al parroco, senza salutare, ha aperto la porta e gli ha detto Immacolata Concezione. Il parroco è rimasto fulminato. Quella ragazza non poteva capire prima di tutto il termine, perché la Madonna si è espressa così, e secondariamente neanche la verità di fede che si voleva presentare. Sapete perché la Madonna può dire io sono l'Immacolata Concezione, non io sono concepita in un modo immacolato? Perché non ce ne sono altri concepiti così. Quelli nati senza peccato originale sono 5, e sono Adamo ed Eva che il peccato originale l'hanno fatto, Gesù e la Madonna per i motivi che sappiamo, San Giovanni Battista perché è stato giustificato nel grembo della madre quando la Madonna ha fatto la visitazione portando Gesù. Ma concepiti senza peccato originale c'è solo la Madonna. Quindi la Madonna si può presentare dicendo io sono per definizione l'Immacolata Concezione. Questo il parroco lo sapeva bene. Bernardetta non lo capiva, non lo capiva probabilmente la gente, ma il parroco che aveva studiato sì. E allora quel momento, questo momento è stato fondamentale. Si conservano ancora le lettere dell'abbé Perimal che difende Bernardetta, che la incoraggia, nessuno tocchi la mia piccola Bernardetta, sono parole di questo bravo parroco. E perché ho fatto tutta questa questione qua? Perché noi nella grotta di Lourdes che abbiamo costruito qua, nel nostro sagrato, ai piedi dell'ogiva abbiamo un pezzo della pietra che viene da Massabiel, che viene da Lourdes, ossia della grotta dove la Madonna ha messo i piedi nel 1858, confermando questa verità di fede. Adesso io chiuderei, e chiuderei con una domanda provocatoria, come qualche volta mi piace fare. Noi possiamo vivere come la Madonna immacolati? E vedo che qualcuno dice di no, qualcuno sorride, qualcuno si astiene, come le votazioni, io non mi pronuncio che meglio così. Certo, io direi non possiamo, dobbiamo. Perché? Peccato originale ci è stato tolto nel battesimo, e gli altri peccati dobbiamo cercare di non farli, e se li facciamo confessarci subito e vivere sempre nella grazia di Dio. Questo significa vivere senza macchia di peccato. Dice la fa semplice, ma non l'ho fatta semplice io, l'ha fatta semplice Gesù, che ha pagato con il suo sangue versato sulla croce i peccati miei e quelli di tutta l'umanità. Stiamo a questa proposta di misericordia. Gesù continua a dire che per noi ha questo sangue che ci lava dei peccati, e quando andiamo a confessarci noi non facciamo nient'altro che permettere a Gesù di lavarci con questo sangue che toglie i peccati del mondo. Noi non solo possiamo, ma dobbiamo vivere come figli degni della Madonna, come immacolati. Morendo sulla croce, Gesù ha guardato San Giovanni Evangelista e gli ha detto: da questo momento questa è tua madre. In latino è bellissimo, ecce mater tua, ecco tua madre. Che vuol dire che la Madonna è anche la mia madre, come la madre di Gesù. E se mia madre, dovremmo avere qualcosa di DNA spirituale che funziona anche in noi. Oggi questa guerra contro il peccato noi la dobbiamo dichiarare, non contro il peccato degli altri, come capita. Don Chico, bellissima predica, andava benissimo per la mia vicina di casa. O come dicono quelli sposati, per mio marito questa andava benissimo, ne faccia qualche altra. Questa cosa riguarda noi. Oggi si dichiara una guerra senza frontiera al nostro peccato personale. Io oggi devo decidere di non voler più fare peccati, e se qualche volta per disgrazia li faccio mi confesso subito, perché voglio vivere come la Madonna, senza avere vicinanza, senza avere abitudine, senza avere contingenze con questo male che ci rovina, che è il peccato. La guerra è vinta già. Dice: come? la guerra è vinta già. Nella Genesi è scritto: io metterò inimicizia tra te e la donna, ma la donna ti schiaccerà il capo. Quando voi vedete l'immagine dell'Immacolata che schiaccia il serpente, dovreste essere contenti. Non perché le signore soprattutto hanno paura dei serpenti, dei topi, degli scarafaggi, e quindi dicono meno male che la Madonna, ma perché quell'immagine plastica così ci ricorda la vittoria di Gesù sulla croce, che la Madonna condivide e alla quale la Madonna partecipa come ciascuno di noi. Anche noi nel nostro piccolo quotidianamente schiacciamo la testa del serpente e aderiamo a Dio. E adesso, complemento dell'omelia, io vi chiederei un attimo di silenzio, rientriamo in noi stessi, abbiamo sentito delle cose importanti, e oggi la professione di fede non la facciamo col credo, ma con le promesse battesimali. Cioè con questo rinunciare a Satana e aderire a Dio, come il giorno del battesimo, come il giorno della cresima e come facciamo ogni sabato santo notte, quando, essendo Pasqua, la nostra fede si rinnova così. E che la Madonna ci accompagni tutti e ci aiuti, ci benedica e ci preservi da ogni pericolo e da ogni male, concedendoci oggi, in questi giorni bellissimi che abbiamo pregata tanto, le grazie di cui abbiamo bisogno. Sia lodato Gesù Cristo.